Si definisce inventario, ma il termine non intende affatto sminuire l'opera, perché si è trattato per questo quarto volume dei monumenti d'arte e di storia del Canton Ticino di riprendere le fila di un grande lavoro iniziato anni addietro, interrotto dalla scomparsa di Virgilio Gilardoni, dunque alla fine degli anni Ottanta, autore dei tre volumi iniziali della Collana della Svizzera Italiana, dedicati a Locarno e Alto Verbano. Già collaboratrice del noto storico ticinese, Elfie Rüsch ha proseguito questo grande lavoro di ricerca e documentazione, aiutata anche da padre Riccardo Quadri e dal disegnatore Renato Simona. Elfie Rüsch è qui con noi e la saluto. Ben arrivata.
Grazie mille.
E nel novembre scorso Elfie Rüsch ha completato l'inventario delle terre che fanno da corona alle aree già studiate e sono in particolare le terre delle valli Verzasca e un sernone delle Cento Valli e le terre di Pedemonte. Il volume Monumenti d'arte e di storia del Canton Ticino, pubblicato dalla Società di Storia dell'Arte in Svizzera, è il volume che ci fa da guida nel percorso storico-artistico che oggi vi proponiamo e vi invitiamo a percorrere con noi. Equipaggiati di scarpe comode, seguiamo dunque la curatrice fra tesori d'arte e piccoli nuclei, case rurali, ponti su gole profonde e chiese abbarbicate alle falde di ripide montagne. Dunque, Elfie Rüsch, siamo a quota 880 metri nella piazzetta di Torbola, la frazione di Frasco. Scattiamo una foto. Fra altissime vette e cime granitiche ci acquietiamo in questa specie di salottino montano e ci abbeveriamo alla fontana detta dei Californiesi. Elfie Rüsch, questo luogo che cosa ci racconta degli aspetti caratteristici della Valle Verzasca?
Sì, la ringrazio di aver scelto questa piccola frazione, questo piccolo nucleo, che è uno dei cinque nuclei che compone il comune di Frasco, perché è meno noto, è più frequentata la località di Corippo, di Brione Verzasca, di Sononio soprattutto, ma Frasco e soprattutto anche Torbora raccoglie in sé tutte le caratteristiche che troviamo nell'intera Valle Verzasca. Comincerei però dal dire che vi troviamo per esempio le case di tipo rustico, piccoline a pian terreno con un piano coperte da enormi tetti di piode, magari con il timpano aperto. Vi troviamo i cosiddetti millesimi, che sono le datazioni caratteristiche della Valle Verzasca, che sono iscritte in cifre romane e tante volte vanno lette anche da destra a sinistra, e questa è una particolarità tipica proprio della Valle Verzasca, e le troviamo tra la fine del 400 e l'inizio del 600, e ci sono anche a Torbora due particolari.
E a che cosa servivano queste millesimi?
Servivano a datare le case, era un modo. Troviamo queste datazioni su architravi di legno o su architravi di pietra, e tante volte magari accompagnate da simboli religiosi, magari da una croce o da fiori a sei petali e altri elementi simbolici. È un modo di decorare con pochi mezzi o mezzi molto semplici le case.
E si introduce la nozione del tempo. E anche questa fontana, come detto, dei Californiesi ci riporta ad un periodo preciso.
Sì, effettivamente sarei appunto arrivata a questa presenza che orna la piazzetta centrale di questa piccola frazione. È manufatto, è una fontana sulla quale leggiamo nella lastra frontale la data 1901, è relativamente tarda all'opera, però appunto c'è l'iscrizione molto curiosa: benefattori californiesi, e questo ci porta subito a pensare all'immigrazione. Ricordiamo che soprattutto in Valle Verzasca l'immigrazione è stata molto intensa attraverso secoli, e per ricordare e mantenere i legami con la terra natia, questi emigranti spesso appunto facevano delle offerte. Abbiamo un caso anche a Brione Verzasca, anche del 1800, e che è un'iscrizione sul campanile, in quanto i californiesi hanno offerto le campane. A Frasco e soprattutto anche nella frazione di Torbora c'erano anche dei dipinti murali abbiamo due case di Madonne del Latte della fine del 1400 che ornavano appunto due facciate di casupole, possiamo dire, delle frazioni di Frasco. I dipinti si trovano oggi nella chiesa parrocchiale.
Bene, sulla scorta dei dipinti passiamo ad un'altra valle, passiamo alle Cento Valli, dove troviamo la chiesa parrocchiale di Palagnedra. Qui vi sono conservati degli affreschi molto importanti, che hanno una paternità. Infatti uno dei pochi maestri conosciuti di epoca medievale è Antonio da Tradate. Scattiamo anche qui una foto per l'album della Rete 2 da proporre all'immaginazione o alla memoria del nostro pubblico. San Gregorio Magno, tratto da questi affreschi, è fra l'altro un particolare che è stato posto in copertina del volume del quale vi stiamo parlando e che ci fa da guida nel nostro percorso.
Vorrei dire due parole prima sull'ubicazione di questa chiesa di San Michele di Palagnedra, che è molto particolare in quanto l'edificio di origine medievale è posto fuori dal nucleo, in quanto l'edificio doveva essere visto da tutte le Cento Valli. Infatti la chiesa di Palagnedra era la chiesa madre per le Cento Valli. È una chiesa, dicevo, di origine medievale e effettivamente oggi vi si conserva ancora il coro dell'antica chiesa, che in un certo momento è servito da sagrestia, e è uno spazio interamente coperto da pitture murali. Lo schema è quello tipico della pittura che vediamo già nascere prima dell'anno 1000 e che prosegue fino intorno al 1500. Parlo dello schema iconografico che comprende scene della passione di Cristo, culminante nella crocifissione sulla parete est. Abbiamo nella volta quattro spicchi con il Pantocratore, con i padri della chiesa, dove si trova appunto anche il San Gregorio Magno che lei ha citato. Abbiamo la sequenza di apostoli sulle pareti laterali, apostoli in quanto testimoni della vita di Cristo, importantissimi e sempre presenti. E qui a Palagnedra abbiamo anche nello zoccolo il ciclo dei mesi, che faceva parte già in origine di una tipologia iconografica assai diffusa, che troviamo anche in altre chiese, dove ha operato, guarda caso, il nostro Antonio da Tradate. È un pittore venuto da Tradate, vicino a Milano, che però aveva bottega a Locarno, era attivo con un suo nipote, un suo figlio e con naturalmente degli aiutanti. Lo troviamo, lo troveremo anche più tardi nella chiesa di Verso, della quale parleremo anche. Poi lo troviamo a Ronco sopra Ascona, lo troviamo ad Arosio, dove anche decora completamente il coro. Lo troviamo poi in Valle di Blegno. Era una cosiddetta bottega itinerante, se vogliamo, questa di Antonio da Tradate.
Pittori, artisti, ma anche, diciamo, i comuni mortali itineravano in questi territori, si muovevano in questa regione, in particolare questa delle Cento Valli, come si sa, dove i pendii sono estremamente ripidi, via il fiume Melezza che è incassato in impressionanti gole. E qui l'ingegnosità e la capacità dell'uomo medievale l'ha avuta vinta su questo territorio impervio ed è riuscito a costruire varchi, vie. Numerosissimi infatti sono i ponticelli che si notano in queste valli. Parliamo di questi ponti, di queste strutture, di queste vie di comunicazione. E Elfiorisce, se lei è d'accordo, scegliamo ancora un'immagine significativa di queste valli, che è il ponte di Remigliasco, sulle rocce proprio della Melezza.
Sì, esattamente, è uno dei più conosciuti e dei più fotografati dai turisti, perché è proprio alto, impostato sulle rocce e fa da collegamento da una sponda all'altra della Melezza, come giustamente dice, e esprime in modo magnifico questa capacità edificatoria dei capomastri, ma anche dei semplici muratori locali. E è una tradizione poi che tra l'altro ritroviamo fin nell'Ottocento. partiamo dal Medioevo e curiosamente, anzi da prima, questi ponti vengono generalmente definiti dalla Vox Populi ponti romani, il che naturalmente non è esatto. È stata ripresa la tecnica costruttiva di epoca romana che si è tramandata da un secolo all'altro. Questi ponti vengono definiti anche romanici, sono però un po' posteriori, soprattutto questo di Remigliasco è stato costruito soltanto nel 1578 da capomastri di Brissago, uno è probabilmente il Pietro Beretta, figlio di Giovanni, che hanno costruito le bellissime chiese di Brissago e sono stati attivi anche in San Francesco di Locarno. E tante volte questi ponti ad arco, a schiena d'asino, come si usa dire, sono decorati o introdotti da cappelle votive. Magari proprio questa di Remigliasco ha una cappella all'apice e quasi sempre vi sono raffigurati dei santi o la Madonna e servono evidentemente da accompagnatori per attraversare questi ponti che sono veramente a precipizio e hanno anche le sponde molto basse, per cui conveniva affidare la propria anima a qualche santo o alla Madonna.
Percorriamo dunque anche noi queste vie impervie e continuiamo e ci insinuiamo in questi paesaggi che hanno del sublime, proprio nel senso romantico del termine, cioè si stagliano immensi al cospetto dell'uomo, provocando questo sentimento di grandiosità della natura. E raggiungiamo un riparo sicuro. Finalmente entriamo in una casa. Anche qui scattiamo una foto. E fra le numerosissime case, per la verità, di queste terre, belle case, scegliamo ad esempio Casa Moschini a Russo e siamo in Valle Onsernone. Ecco, El Furish, che cosa ci racconta questa casa dell'evolversi del linguaggio architettonico civile in queste valli?
A dir la verità, anche altri edifici, non soltanto Casa Moschini a Russo, potrebbero essere citate per spiegare un po' l'architettura di tutta la regione e in modo particolare della Valle Onsernone. E infatti le case si differenziano molto da quelle della Valle Verzasca, che abbiamo detto sono piccoline, a due piani. Queste qui della Valle Onsernone sono piuttosto alte, maestose e pensando alla ripidità della montagna erano alte perché volevano sfruttare la luce, il sole. E tante sono munite di cosiddette lobbie di legno su un piano, due piani, addirittura tre piani dove veniva esposto la canapa o il grano per maturare completamente. Poi ci sono edifici che presentano invece aperture a logge su colonne in pietra. E Casa Moschini è un caso particolare in quanto vi troviamo abbinati questi due elementi architettonici, la lobbia e il loggiato di pietra. C'è un altro caso che purtroppo è stato metà demolito o deturpato proprio di questa tipologia, di questi due elementi imprestati all'architettura rurale e con d'altra parte appunto un'impronta signorile di edifici alloggiati e colonne.
El Furish, volevamo in questa occasione, dato che siamo nella Valle Onsernone, parlare anche di affreschi interessanti, anche qui hanno a che fare con l'immigrazione, che compaiono in alcune chiese.
Sì, addirittura per tornare ancora a Casa Moschini, sulla porta principale ci sono le sigle del costruttore, che era Francesco Saverio Moschini, arricchitosi come molti altri onsernonesi, quali commercianti all'estero. Basti citare i nomi di Remonda, dei Mordasini, dei Vannotti. Sono effettivamente famiglie che hanno anche contribuito in modo notevole ad arricchire il patrimonio artistico delle chiese di valle. Sono opere, per quanto riguarda l'Onsernone, importate o eseguite in Francia e nelle Fiandre. Sono cose notevolissime che il visitatore potrà vedere nelle chiese di Russo, di Loco o di Mosogno. Sono temi naturalmente sempre di carattere sacro. Abbiamo per esempio una magnifica ultima cena nella chiesa di Loco, sono opere del Cinquecento.
E naturalmente sono tele, evidentemente.
Queste sono tele. Abbiamo un po' meno affreschi del 5 del 600, anche se troviamo anche degli affreschi, però quasi sempre opera allora di pittori locali. Vigezzini, per esempio, la Valle Vigezzo confina con Lonzernone, e questo è anche un aspetto molto interessante.
Il nostro viaggio fra le valli in compagnia della nostra ospite Elfie Rüsch, storica dell'arte, responsabile del quarto volume dei monumenti d'arte e di storia del Canton Ticino, del quale stiamo parlando. Il nostro viaggio, dicevo, fra le valli che coronano il Locarnese e l'Alto Verbano, prosegue nelle terre di Pedemonte. Vuol dire che scendiamo un po' e qui la natura diventa più accogliente, più dolce, più soleggiata. Infatti questo paesaggio è caratterizzato da case magnifiche, da portali dipinti, e ci colpisce in particolare la bella ubicazione delle chiese. Lei ha già fatto riferimento ad alcune di queste. Elfie Rüsch, quali vogliamo visitare con il nostro pubblico?
Direi che possiamo scegliere quella di San Fedele di Verso, che è veramente particolare per la sua architettura settecentesca. La chiesa di San Fedele di Verso era, in parallelo a quella di Palagnedra, la chiesa madre delle terre di Pedemonte e quindi era anche posta in una posizione dominante. Facevo il confronto con Palagnedra in quanto anche il San Fedele di Verso ha origini medievali e si è, come a Palagnedra, conservato l'antico coro, che è detto oggi chiesina, che conserva affreschi di Antonio da Tradate, ecco, che ritroviamo almeno lui e la sua bottega. Però in più la chiesa di Verso conserva ancora dipinti romanici, addirittura del XIII secolo. Sono frammenti che fortunatamente si sono salvati, è il bacio di Giuda, un piccolo frammento, e l'altro è un frammento di un'ultima cena. Per arrivare a Antonio da Tradate, o tornare a lui, eseguisce questi lavori praticamente contemporaneamente a quelli di Palagnedra. Ci muoviamo fra gli anni 1490-1510 e lo schema iconografico è quello che abbiamo descritto sotto alla voce di Palagnedra, che è appunto lo schema tradizionale che viene seguito fino a metà Cinquecento, possiamo dire. Invece la chiesa che vediamo adesso, enorme, anzi un po' pesante nella sua struttura, nell'enorme tetto coperto di piode, è un edificio che è stato costruito nel 1742 e ha una forma unica in tutto il panorama del Sopraceneri e del Locarnese. Ha all'interno un coro e cinque cappelle, di cui quattro piccole a forma di nicchia che sono poste di sghembo, quindi entrando si hanno delle proporzioni veramente particolari, non le tradizionali cappelle e la struttura tradizionale che vediamo nelle chiese della regione. L'architetto che ha concepito questa curiosa veramente architettura,
che è la chiesa di Verso,
è un architetto asconese che è ancora tutto da studiare. Viene citato con i nomi di Francesco Antonio Bettettini o anche Ressi Gavacchini per via di parentele, nonne, bisnonne, zie, eccetera. E appunto è un personaggio molto interessante e non sappiamo però dove lui si sia formato. Potrebbe darsi che si sia recato nella Germania meridionale, perché la chiesa ricorda molti o alcuni edifici di struttura quasi ovoidale nella regione. La chiesa però all'interno presenta non soltanto questa curiosità architettonica, ma conserva anche molte opere di artisti nostri regionali. Vi troviamo per esempio il pittore settecentesco Giuseppe Antonio Caldelli di Brissago e soprattutto anche un membro della famiglia degli Orelli, questa grossa bottega di pittori di Locarno.
Ebbene, noi non possiamo che ringraziare Elfie Rüsch per averci accompagnato di terra in terra, il paesaggio che vi abbiamo descritto parlando dei tanti monumenti, potremmo dire che forse non esiste più, così come ricordato e tramandato da questi documenti, da questi manufatti, soprattutto quello che è stato interessato da profondi mutamenti legati alla modernità, soprattutto il fondovalle lungo le vie di traffico negli ultimi decenni. Ma senza dubbio libri come questo, il Monumento d'arte di storia del Canton Ticino, giunto al suo quarto volume, libri come questo, dicevo, possono senz'altro contribuire ad un ripensamento sulla qualità del costruito nelle nostre regioni, come quelle delle quali abbiamo parlato oggi, così ancora ricche di natura e di cultura. Grazie a Delphi Rüsch.
Grazie a lei.